Per i nostri consigli, siamo giunti al penultimo appuntamento della nostra trasmissione. Abbiamo pensato a lungo di cosa parliamo. Parliamo ancora di musica, ma non solo. Parliamo di British Invasion, ma non di quella British Invasion, non quella insomma capitanata dai Beatles dal 1964 in poi, no, quella che arriva qualche decennio dopo. E perché parliamo di questa seconda grande stagione del Britpop? Perché nel frattempo insomma ci sono molti segnali che c'è tanto tanto interesse rispetto a quel movimento non solo musicale degli anni 90, un sacco di ristampe, insomma naturalmente c'è uno degli eventi più importanti a livello planetario, cioè il ritorno degli Oasis, la tournée degli Oasis. Veramente sono tante le cose che ci fanno dire vale la pena tornare su questo argomento, e lo facciamo con qualcuno che questo argomento e tanti altri musicali li mastica con molto molto piacere. È una collega, perché conduce una trasmissione radiofonica, blogger, ha scritto saggi, scrive articoli, insomma è uno che proprio, come posso dire, galleggia nella musica. È una buona definizione, Fernando Rennis, può funzionare?
Buonasera e grazie dell'invito. Sì, spero di rimanere a galla, che c'è qualcosa in questo periodo storico, quindi me la tengo buona come definizione.
Ecco, diciamo che per te questa materia, in particolare dei gruppi inglesi, della musica inglese di un certo periodo, è una materia di quelle toste, insomma, fa parte proprio della tua formazione, possiamo dire.
Beh sì, effettivamente diciamo che c'è un continuum, no? Che dagli anni 70, in realtà dagli anni 60, come magari emergerà tra poco, ma dagli anni 70 agli anni 90, insomma quei due decenni, due tre, sono molto legati tra loro, perché tutto quello che succede ha un effetto domino su quello che poi accade subito dopo. E quindi abbiamo questi grigissimi anni 70, questi finti coloratissimi anni 80, ed è come se si stesse un po' preparando finalmente un po' l'esplosione di questa speranza che arriva, e quando arriva negli anni 90 in realtà dura pochissimo, e quindi questo forse è uno degli elementi che ci fanno essere così nostalgici a quello che dicevi prima. Io aggiungerei anche l'ultimo disco di Robbie Williams, che è uscito a gennaio e si intitola, guarda caso, proprio Britpop, e quindi celebra proprio le sonorità degli anni 90 e un po' tutto quello che hanno rappresentato, no?
Bene, facciamo allora un po' di contestualizzazione. Parliamo di Britpop, parliamo di band come i Blur, come i Pulp, Suede, Oasis, insomma sono passati 30 anni dall'esplosione di questo filone musicale. Ma cosa muove secondo te questa retromania?
Secondo me la domanda fondamentale è proprio quella che stavo mettendo prima sul piatto, ovvero cosa hanno significato questi anni 90? Stavamo bene, o comunque sembra meglio di adesso, sia economicamente e sia da un punto di vista, insomma, un po' più generale, no? Eravamo carichi di speranza verso il nuovo millennio, non eravamo ancora impauriti dal millennium bug e tutto quello che sarebbe arrivato. E nel Regno Unito questa sensazione è stata ancora più marcata, perché poi si è trattato effettivamente di una British Invasion, cioè una seconda o terza invasione britannica in un certo senso, perché se agli anni 60, come dicevi prima, aggiungiamo gli anni 80, beh, questa è già la terza volta in pochi decenni in cui la cultura britannica dilaga in buona sostanza, no? È affascinante agli occhi di tutte le persone che non sono britanniche, Kate Moss in passerella, gli Oasis a Nebworth, i film inglesi al cinema, la Union Jack che appare sulla chitarra di Noel Gallagher e sul vestito di Jerry Halliwell. E quindi aggiungiamo anche che fenomeni non prettamente legati alla stagione del Britpop sono stati di grande condivisione, come la cultura rave, l'ibridazione culturale, e in questo contesto la stampa aveva ancora molta risonanza, nonostante Bowie stesse già scoprendo le potenzialità di internet, no? Però se pensiamo alla battaglia del Britpop, capiamo proprio come si riusciva a caricare di significato in realtà una cosa che era montata al 90%, no? Quindi questo gigante dei Blur londinesi, middle class, che dietro avevano la Parlophone, quindi l'etichetta dei Beatles, e dall'altra parte questi due fratelli di Manchester, working class, della piccola Creation, che in realtà però stava diventando parte della Sony. E se mettiamo tutto questo questo insieme, beh, un po' di nostalgia ci viene, no? Anche per chi non l'ha vissuta in prima battuta, un po' di quel ritorno, forse dell'ultimo periodo così lungo di spensieratezza, no? ci arriva. E quindi tutte queste cose ci permettono un attimino di riconnetterci con tutto questo. Aggiungerei anche che la questione degli Oasis ha riportato anche un po' questa sensazione dopo l'isolazionismo un po' vissuto dai britannici per la Brexit e un po' tutto il mondo per la pandemia, questo tornare insieme in collettivo, cantare insieme, tutti abbracciati, possibilmente con gente che non sai nemmeno che possa esistere, beh, tutto questo un certo fascino credo che lo eserciti ancora.
Ecco, facciamo anche qua una piccola contestualizzazione, direi quasi più storico-politica, perché stiamo parlando di un periodo, quello della metà degli anni 90, in cui si usciva da un'epoca abbastanza d'oro, quella di Tony Blair, insomma dei laboristi di Tony Blair, che in realtà stava ormai declinando per poi rilasciare, insomma, per rilanciare ancora di nuovo i conservatori, i Tories di Cameron. Mi sembra di capire che questo aspetto politico, insomma, spesso è anche al centro delle tue analisi, dei tuoi racconti. Ci sono delle analogie con la situazione oggi, così come adesso?
Come dicevo prima, è molto interessante questo effetto domino, no? E questa quasi ciclicità che sta investendo in particolare il Regno Unito, no? La fuga dalla Cool Britannia in realtà è cominciata 12 mesi dopo l'elezione di Blair nel 97, quando alcuni artisti lo hanno apertamente criticato perché la spinta di entusiasmo che era stato capace di creare attorno alla sua candidatura si era sfilacciata per alcune sue uscite e delle misure che non avevano accontentato tutti. Sappiamo poi benissimo che con la guerra in Iraq, in Afghanistan, ci sarà una rottura definitiva di questa speranza. E tra l'altro proprio Blair, con il suo famoso spin doctor Alastair Campbell, ha pianificato la sua ascesa politica puntando molto sulla musica, tant'è vero che Damon Albarn viene convocato nell'ufficio di Blair, e Blair che ritiene appunto i musicisti delle finestre sulla società, ma ovviamente cerca anche di sfruttare poi la fama di Damon Albarn e di altri musicisti. Solo che Albarn arriva in hangover per la festa che gli Oasis avevano organizzato per l'uscita di un loro singolo, però è lucido rispetto a Noel Gallagher, perché lui diffida subito di questa offerta, insomma, di farsi portavoce, ecco, delle politiche di Blair. Noel Gallagher andrà al famosissimo Tea Party di Tony Blair organizzato a Downing Street, e quella è una scena incredibile, perché lì noi troviamo anche Vivienne Westwood, la madrina del punk. Se pensiamo che 20 anni prima, o per i 12-14 anni, insomma, di governo Thatcher, questa cosa sarebbe stata completamente, no, lontana da qualsiasi idea. Però ecco, prima parlavo della diffidenza, ed è proprio la diffidenza che è certamente un elemento di rottura rispetto agli anni 90, no? Cioè siamo più diffidenti, soprattutto nei confronti dei politici. Quindi quell'entusiasmo viene meno, ma magari noi lo stiamo ricercando, proprio come facevano molti britannici in quei coloratissimi anni 80 di cui accennavo prima, che in realtà a ben vedere non lo erano. Cioè lì avevamo scioperi dei minatori, crisi economica, paura nucleare, divisioni sociali, e là i giovani del Regno Unito aspettavano quindi sin dagli anni 70 tempi migliori, proprio come quelli del decennio precedente, quindi questi favolosi anni 60. E quando arrivano i 90, proprio come dicevi prima, le colonne portanti sono i Beatles, la Swing in London, un'idea di società aperta e progressista, e quindi erano le colonne portanti di questa Cool Britannia. Tra l'altro questa espressione, così come British Invasion, arrivano proprio dagli anni 60, quindi l'analogia che mi sembra più forte in questo periodo storico è più che altro con gli anni 70, no? Quelli di una tensione costante, fatti di incertezza. E infatti nel Regno Unito non è un caso, secondo me, questo rinnovato interesse proprio per il post-punk che arriva proprio in quegli anni, no? E non credo sia un caso, perché probabilmente, ecco, sospesi tra la nostalgia, immersi in questa retromania costante, ecco, forse un po' la nostra speranza è quella di rivivere un pochino gli anni 90, come dicevo prima, sia per chi li ha vissuti e sia per chi non li ha vissuti, perché dobbiamo tenere presente che ci sono generazioni di giovani nate in questa perma-crisis, come aveva scelto l'Oxford Dictionary qualche anno fa la parola, no, dell'anno, e quindi questa crisi permanente in tutte le varie sfere che ci fa rimanere sempre lì in tensione e sempre con questa paura di poterci godere finalmente un periodo che sia superiore a qualche mese magari, ecco.
Fernando Rennis, per tenere fede anche al titolo di questa rubrica, diamo un consiglio, diamo almeno, non so, vai ad ascoltare questo disco. Io ti propongo The Great Escape dei Blur. Secondo te è abbastanza rappresentativo? Che cosa, ti dice ancora adesso?
Direi sì, ma tra l'altro chiude un cerchio del ragionamento che stavamo facendo, perché per esempio gli Smiths nell'84 cantavano di questo Charming Man, che nel 95 all'uscita di The Great Escape diventa Charmless Man, no? Sì. È uno dei brani più importanti, diciamo, di quel disco. Disco tra l'altro prodotto dallo stesso produttore degli Smiths, quindi insomma ci sono tante analogie. Quello è un disco che ha fatto chiaramente, ha avuto un successo incredibile, arrivava dopo Parklife del 94 e è stato quello, insomma, del culmine del Britpop, che contiene uno dei brani più incredibili che abbiano mai avuto possibilità di scrivere gli esseri umani, ovvero The Universal, no? Io vidi qualche anno fa i Blur a Lucca e fu abbastanza bello, un mio amico è andato addirittura a Wembley a vederlo lì e quel momento chiaramente è stato catartico, proprio come dicevamo prima. Tra l'altro The Universal è un brano che iniziava con suggestioni ska e poi sono stati inseriti gli archi, eccetera, eccetera. È un disco importante perché mette al centro la satira sociale, l'ironia british, c'è questa idea di fuga, no? Che non è sempre eroica, e spesso anzi indica proprio un mettersi alle spalle, un tentativo di mettersi alle spalle una routine, le ipocrisie sociali. Ricordiamo che il decennio si apriva con la speranza di John Mayer di questa classless society, quindi questa società senza classi sociali. In realtà abbiamo saputo che non c'è mai stata questa realizzazione. E poi anche un album collegato poi all'idea di distacco e solitudine, per esempio Then Abnormal è l'anagramma di Damon Albarn, ovviamente, quindi lì c'è sempre questa diciamo malinconia di base, che poi, no, è una delle cifre proprio di Damon Albarn, che anticipa anche un pochino non solo alcune tematiche, ma anche alcuni suoni in alcuni momenti dei Gorillaz, che tra l'altro torneranno tra qualche settimana con il loro disco, e quindi ha sicuramente una rilevanza storica, perché tra l'altro conclude un po' quella che viene chiamata la trilogia del Britpop dei Blur, no? Quindi Modern Life is Rubbish, Parklife, The Great Escape. Da lì in poi i Blur cominceranno a muoversi, proprio diciamo che mettono in atto questa grande fuga, perché nel 97, proprio con quella disillusione di cui parlavamo prima, legata anche un po' alla fine di quella speranza, i Blur stessi cominceranno a dire che insomma questo Britpop alla fine è destinato a sciogliersi. Infatti con il disco di nome Blur del 97 prenderanno proprio le distanze da tutto quello che ha significato, e anche in quell'anno 96, insomma qualche mese prima, abbiamo gli Oasis and Nebworth, che anche lì insomma è il momento in cui, come disse Noel Gallagher, avremmo dovuto chiudere tutto, perché abbiamo capito in quel momento che era finita questa stagione. E per il resto insomma sì, è chiaramente a 30 anni da questa uscita si va a incastrare questo disco in questa sorta di parte mitizzata, no? di quegli anni 90, che come dicevo prima erano in realtà incredibili dal punto di vista delle ibridazioni, perché lo stesso disco dei Blur è ricco di ibridazioni, infatti a volte è un po' dispersivo The Great Escape, proprio perché ci sono tantissime suggestioni che arrivano da Londra, c'è tutto un movimento elettronico che sta per prendere piede, insomma è sicuramente stato uno dei periodi più vivi, perché poi no, siamo un po' in quel periodo, come ha detto più volte Simon Reynolds, proprio di questa retromania. Sì, guardavano al passato, agli anni 60, eccetera, eccetera, però si stava esaurendo un po' questa idea di futuro, ma forse erano un po' ancorati all'idea di presente. Noi in questa fase, secondo me, siamo nostalgici di quegli anni 90 anche per questo, cioè nel senso È come se abbiamo perso un po' di ironia, di autoironia, soprattutto in questi social, chiaramente sono stati, secondo me, un acceleratore fondamentale, no? In questa perdita. E poi, come al solito, quando una cosa è passata e c'è un po' di distanza, la guardiamo sempre con un po' di affetto,
Ecco,
no?
e io ti
Magari eravamo un
direi,
po'
Fernando,
imprecisi, però insomma.
a questo punto la riascoltiamo anche con un po' di affetto, perché chiudiamo appunto il nostro
Certo.
consiglio con uno dei pezzi simbolo di The Great Escape, e questa è Crank Country House. Fernando Rennis, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.